Domenica 29esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, i versetti 15-22.
Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erudiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio, secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono.
Dal profeta Isaia, capitolo 45, i versetti 1-6.
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, e non c'è alcun altro fuori di me, non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano, dall'Oriente all'Occidente, che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri».
Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, primo capitolo, i versetti 1-5.
Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, ci istruisca e ci guidi nel cammino della nostra vita. Amen. Domenica 29esima del tempo ordinario, un saluto a voi qui presenti e salutiamo quanti ci seguono attraverso la rete e attraverso la radio a servizio della misericordia di San Giovanni. La speranza cristiana si compie pienamente nel mondo futuro, questo lo abbiamo sempre sentito, ci è stato detto. Tuttavia, questa speranza già da ora mostra la sua efficacia, perché si rivela una forza immensa nel mondo, un fermento che lo fa lievitare, un sale che dà senso, sapore a quello sforzo umano di liberazione. Non è dunque alienazione, non è un alibi, non esistono due speranze, una terrena e l'altra celeste, quindi la vera fede non è un addormentare le coscienze, come spesso gli uomini, come spesso è stato detto. La parola di oggi, che noi stigmatizziamo in quel rendere a Cesare e rendere a Dio, ogni cosa va restituita, potremmo dire. La parola di Gesù oggi richiama la nostra riflessione su uno dei problemi più importanti e cruciali della vita dei cristiani nel mondo. L'uomo moderno oggi ha ancor più la profonda convinzione di svolgere un compito storico sulla Terra, un compito che è proporzionato alle sue possibilità sempre maggiori e che implica un reale dominio sull'universo. Il fine è questo, la promozione della comunità umana nel seno di una città sempre più fraterna, questo è almeno nelle buone intenzioni, non voglio dire pie, nelle buone intenzioni. Questa presa di coscienza, tuttavia, ci fa spesso ascoltare con dolore quella critica amara che considera la religione responsabile della secolare alienazione degli uomini. Molti assumono nei confronti della religione un atteggiamento di non considerazione, come se questa non avesse alcun apporto positivo da offrire. Ormai è cosa passata. La fede cristiana, vissuta integralmente, invece, lungi dal suggerire rassegnazione, evasione nei confronti dei compiti terreni dell'uomo, aiuta il credente ad assumere le proprie responsabilità nel raggiungimento di quegli obiettivi che la coscienza moderna impone. Gli appelli del mondo attuale trovano una eco sempre più profonda in vasti strati del popolo cristiano e non sono scarsi i credenti coerenti che assumono ruoli nella promozione, nella liberazione, nella costruzione di una città terrena più giusta ed umana. Scrive Sant'Agostino in un suo sermone sugli Evangeli: come Cesare cerca la propria immagine su una moneta, così Dio cerca la propria nella tua anima. Il Salvatore dice: rendi a Cesare quello che è di Cesare. Che cosa vuole da te Cesare? La sua immagine. Che cosa vuole da te il Signore? La sua immagine. Ma l'immagine di Cesare è scolpita sulla moneta, mentre l'immagine di Dio è dentro di te. Se la perdita di una moneta ti rattrista, perché hai perso l'immagine di Cesare, a maggior ragione non dovrebbe farti piangere l'aver disprezzato l'immagine di Dio che è in te? Come sempre, estremamente chiaro, le parole del Vescovo Agostino ci introducono all'ascolto della nostra pericope evangelica. Rendere a Cesare quello che è di Cesare, rendere a Dio quello che è di Dio. La risposta di Gesù, breve e lapidaria, non vuole certamente esaurire l'argomento del rapporto dei cristiani con la realtà politica. Questa espressione di Gesù è necessario esaminarla nel suo contesto, perché ancor più dobbiamo evitare false interpretazioni. Ricordiamo, andiamo lontano, l'epoca costantiniana, quella in cui la Chiesa si inchinava al potere per i benefici che ha ricevuto da esso, o a quelle presenti nelle ideologie moderne che eliminano Dio oppure se ne servono per consolidare la propria influenza sulla società. Sappiamo come l'uomo abusi, no? A proprio vantaggio, un vantaggio estremamente di interesse, di parte. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? È la domanda che gli avversari di Gesù, unendo le proprie forze, rivolgono a Gesù stesso per metterlo in difficoltà. Gesù sembra, e per alcuni, ma è un'interpretazione, lo vedremo, parziale, sembra contestare l'ordine costituito. Accade spesso, no? Quando non si accetta passivamente, no? Ma si chiede il motivo, oppure si protesta, e allora dopo un po' ci si fa la fama di contestatori, no? Senza più valutare se ciò che dice è vero o è soltanto una fantasia. Spesso ci fa comodo relegare, no? I profeti come contestatori, come gente che non sa vivere, che dà fastidio, e allora vi si etichetta: ah, quello protesta sempre, c'è sempre da ridire, no? E si annulla, o meglio, si vorrebbe così annullare quella parola. Gli avversari di Gesù, dunque, in un quadro carico di tensione, siamo in un nazionalismo giudaico esasperato. I romani devono fronteggiare soprattutto il gruppo degli zeloti, una opposizione armata all'occupazione romana. La domanda dunque è esplosiva, perché implica o un assoggettamento a un potere straniero o una rivolta a tale dominio. Capite bene che sembra non esserci scampo, no? Come sempre noi siamo, no, per l'out-out o le contrapposizioni forti. Se Gesù rifiuta il tributo a Cesare, si mette dalla parte dei violenti, questi zeloti, questi terroristi dell'epoca. Se autorizza a pagarlo, compromette la sua integrità di maestro religioso. Gesù, prima di rispondere, rivolge ai suoi accusatori, potremmo dire, a coloro che gli pongono la domanda, un epiteto: ipocriti. E lo sono davvero, perché queste persone che pongono questo problema hanno le tasche piene delle monete di Cesare. Di fatto riconoscono il potere e i diritti dell'imperatore romano. Gesù elude il dilemma collocandosi al di sopra del Signore dei Signori, questo imperatore. C'è un assoluto che è Dio, e la sua autorità suprema esclude qualsiasi altro idolo di potere. Guardate, questo di porre sullo stesso piano Dio e le altre autorità accade spesso nella nostra vita, anche pratica spesso, nel nostro piccolo, non soltanto in quello che potremmo definire una situazione più ampia del nostro quotidiano, ma proprio nel nostro quotidiano. Per questo poi si ripercuote con facilità e non ci meraviglia, non ci opponiamo quando lo stesso ragionamento, no, viene applicato ai cosiddetti grandi movimenti della storia. Gesù Cristo è il Signore, grida Paolo nella lettera ai Filippesi. Gesù è il Signore, riprendendo quella che era una formula di fede, forse la più antica. Gesù è il Signore. Filippesi 2:11. Un grido che si eleva ancora contro la pretesa dei cesari di ogni tempo, che vogliono disporre di un potere assoluto e divino insieme. Anche oggi dobbiamo riconoscere gli ipocriti che si nascondono dietro ideologie per asservire totalmente l'uomo, che se deve rendere conto a qualcheduno, deve rendere conto a Dio, soltanto a Lui. E allora vogliamo porre a Gesù i nostri interrogativi di oggi, vogliamo chiedergli come orientarci in quelle scelte, le lezioni ormai sono superate, o in quelle scelte di ogni giorno. Ma sono state usate queste, no, affermazioni per orientare. E qui davvero gettiamo nel fango, potremmo dire, no, la parola, il pensiero divino. Come pensiamo oggi che il Signore ci risponda? Beh, è facile, ancora una volta, farà saltare le nostre problematiche troppo limitate. Lo sappiamo, Cesare non è Dio. Il potere politico, qualunque esso sia, non ha il diritto di invadere le coscienze e di impadronirsi di tutto l'uomo. E sappiamo anche che la Chiesa non deve dettare leggi a Cesare o cercare il suo favore, come spesso ha fatto in passato. La potenza a cui la Chiesa deve appoggiarsi è un'altra, quello dello Spirito, o la pietra fondante, fondativa, che è Cristo. La venuta di Dio è sempre scomoda, perché Dio arriva continuamente dal futuro, è sempre avanti. Egli chiama ogni società e tutto il mondo sempre a una maggiore giustizia, umanità, pace, ma non detta le scelte da fare, le decisioni da prendere. Non è un despota. Dio ha voluto affidare alla nostra responsabilità le cose di questo mondo. Tocca a noi cercare, da uomini liberi e responsabili, come migliorare la vita di tutti. E sarà questo il modo di rendere a Dio quello che è di Dio e di rendere a Cesare quello che è di Cesare. Il racconto della prima delle controversie che l'Evangelo di Matteo narra, sappiamo essere quella poi della risurrezione dei morti, quella sul grande comandamento, il pagamento del tributo a Cesare non è una novità. Gesù si era già trovato in precedenza di fronte a un problema analogo. Beh, non era la tassa a Cesare, era la tassa al Tempio. Al capitolo 17, un testo purtroppo tralasciato nella lettura domenicale, nonostante sia un testo presente solo in Matteo. Gesù e Pietro sono a Cafarnao. Gli esattori della tassa del tempo chiedono a Pietro: «Il vostro maestro non paga la tassa?» E Pietro risponde: «Sì, perché Gesù non si sottrae ai precetti della Torah che comandavano questo tributo», si legga Esodo 30, 11, 16. All'entrare in casa poi Gesù interroga Pietro: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi?» E Pietro risponde: «Dai sudditi, non dai familiari». E allora Gesù replica: «Di conseguenza i figli sono esenti». Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo, prendi il primo pesce che viene, apri la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro, per me e per te. Questo testo è importante perché ci rivela innanzitutto che Gesù, essendo figlio ed essendo i discepoli suoi fratelli e quindi anch'essi figli di Dio, non devono pagare tributi a intermediari tra Dio e loro. E qui si aprirebbe nella nostra Chiesa un grosso filone di discussione. Ma testimonia inoltre che Gesù, che non vuole mai scandalizzare, nel significato biblico di mettere in ciampo, compie ciò che non è male e che può essere fatto guardando al bene dell'altro. Dice, potrei anche esimermi dal pagare, però non è poi un'azione malvagia, può aiutare, non soltanto nel fatto, le tasse hanno anche delle conseguenze positive nella vita delle società, no? Ma non scandalizza l'altro perché non lo pone in un dilemma che può essere tremendo, e dunque testimonia l'obbedienza alla legge da parte di Gesù, che non è un ribelle, non è un contestatore. Solo quando questa viene pervertita dagli esseri umani, allora Gesù interviene. Quando la legge sconfessa l'intenzione del legislatore, e qui saliamo a quello divino, qui stiamo parlando della tassa del Tempio, il Signore dunque interviene quando l'uomo rischia di diventare schiavo dei precetti. Allora sì che la legge va fatta cadere e non deve essere obbedita. E qui valgono le parole di Gesù: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Gesù paga i tributi, come Pietro aveva detto all'esattore. Ma qui farisei ed erodiani vogliono far cadere Gesù in un tranello, complottando contro di lui. Vedremo, la cosa ha dei risvolti, come potremmo definirli, sottili, tendono a legare, avvolgere Gesù in un legame di malvagità, perché vogliono ucciderlo alla fine, accusarlo, avere un motivo. I partigiani di Erode, che era re, in verità era tetrarca, se vogliamo essere precisi, re era Erode padre al tempo di Gesù, non c'era più, almeno Gesù adulto, non c'era più Erode il grande re, c'erano i figli tetrarchi. Essi, a differenza dei farisei, erano estremamente concreti, e allora governando, no, per permesso dei romani, è chiaro che non poteva essere contro, no, la tassazione che i romani imponevano. Tra i farisei invece c'era un atteggiamento più variegato, alcuni intransigenti, pur non condividendo la violenza della lotta armata degli zeloti, erano contrari al versamento dei tributi all'autorità occupante, considerata idolatra. Specificheremo poi il senso di questo termine. Altri invece lo consideravano un male minore e dunque erano più tolleranti. In questo caso, seppur partendo da posizioni antitetiche, no? Farisei ed erodiani trovano un accordo contro Gesù. Insieme non andavano d'accordo, però fanno fronte con quello che vedono come un nemico comune. Il tuo nemico è il mio nemico, no? E allora siamo alleati, non dico amici, siamo alleati, no? Amici un po' troppo. E dunque inviano questi farisei anonimi a interrogarlo. Seguiamo ora, come siamo abituati, il filo ecologico di questa domenica. L'antifona d'ingresso. Salmo 16, una supplica individuale. La liturgia prende due versetti, 6 ed 8. L'invito, parentesi, è sempre a leggere tutto il Salmo. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta. Rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali. L'orante del Salmo, e dunque anche l'assemblea, è consapevole che il Signore ascolta la preghiera dei Suoi servi che a Lui gridano affinché tenda l'orecchio, anche questa immagine, no, antropomorfica, questo Dio che ha le orecchie per ascoltare, un po' come facciamo noi quando, no, vogliamo mostrare che stiamo ascoltando con interesse. Una richiesta: il Signore lo custodisca come pupilla degli occhi, un'espressione biblica, ma che usiamo anche noi, fa parte del nostro linguaggio, anche se magari non la usiamo pubblicamente, no? Pupilla degli occhi, è la parte più cara, quella che deve essere custodita con cura, così come il fedele deve custodire i precetti del Signore, un'espressione che ricorre nel libro dei Proverbi, capitolo 7, versetto 2. Dio stesso chiama il suo popolo pupilla dell'occhio suo. Profeta Zaccaria, capitolo 2, versetto 8. Questa, dunque, situazione è di custodia e di protezione, così come l'altra, all'ombra delle ali del Signore, proteggimi all'ombra delle tue ali, come ricorda il propiziatorio, il coperchio dell'arca, dove c'erano i due cherubini con le ali aperte, lì dove il Signore dispensa le sue grazie, che è essenzialmente la parola, la legge, il convito di comunione. Il canto all'Evangelo, Filippesi 2, un taglio del versetto 15 e del versetto 16, risplendete come astri del mondo, tenendo alta la parola di vita. Qui i liturgisti hanno scelto questo versetto ponendolo, potremmo dire, come esortazione ad essere luce del mondo, di quella parola che ascoltata, cioè accolta, deve essere poi testimoniata e vissuta nel concreto della storia. E già quindi all'inizio della celebrazione noi siamo orientati verso questo ascolto dell'Evangelo e degli altri testi. La parola di Gesù è così collocata nel giusto orizzonte religioso. Essere cristiani dunque non significa porsi ai margini di qualsiasi realtà. La parola di Dio non scivola senza portare effetto sugli uomini. Avete visto l'acqua sul marmo, no? Non rimane traccia, scompare subito. Ma il terreno la trattiene, si bagna, la assorbe. Così dunque l'uomo, il credente, l'uomo di fede, il cristiano, per quanto materiali possono essere le situazioni, non le deve allontanare da sé, ma le deve innervare, le deve vivificare da quella passione che è nel suo cuore. La Chiesa non è un regno accanto ad altri regni, non ha legislazioni che si mettono a confronto con altre, non deve contendere uno spazio nel mondo, giacché tutto lo spazio del mondo è il luogo dove l'umanità è chiamata a riconciliarsi con Dio e a vivere come fratelli. Non fa concorrenza ad altri stati, né è parte integrante quando rispetta e interpreta le leggi e i regolamenti di questi stati, in quella visione finale comunque del regno che deve sempre tenere presente. Ma del resto le leggi, no? Uno le propone al meglio, e non vogliamo parlare di cattiva fede quando qualche volta si può sbagliare, no? Ma non bisogna lasciar correre, bisogna, no? Intervenire. Se c'è un danno di cui non si sia accorti, e qui mi fa sorridere una situazione capitata un po' di tempo fa, no? Voi sapete che durante la liturgia, la celebrazione eucaristica, no? L'invito è al raccoglimento, al silenzio, no? All'attenzione. E allora una volta accade che in una parrocchia avevo l'abitudine di usare i fiori secchi sull'altare, così, siccome non c'era una frequentazione abituale, quelli stavano sempre là. Quella volta la candela era un po' vicina a quei fiori, hanno preso fuoco, no? Il sacerdote che presiedeva non se n'era accorto, no? E però vedeva un certo entusiasmo, un certo movimento, no? All'inizio dicevo, oh, stanno attenti, no? Poi a un certo punto vede un po' di fumo e si accorge del fuoco, interviene, lo spegne e dice, oh, però, dice, è vero che dovete essere attenti, silenziosi, ma se sta pigliando fuoco l'altare, avvisatemi, no? Non dovete dire, no, non si può intervenire perché, sai, ci hanno sempre detto, fermi, no? Mani conserte, compiti, stiamo pigliando fuoco. Spesso noi cadiamo in queste cose, no? Ricordiamo allora, ritornando alla nostra pericope, il contesto. Siamo a Gerusalemme, luogo dove l'itinerario di Gesù termina con la croce. Il Signore non termina, anche sulla croce continuerà, il suo insegnamento. Il capitolo 22 di Matteo riprende il capitolo 12 di Marco, dove sono presenti quattro controversie: il tributo a Cesare, la risurrezione, il grande comandamento, il figlio di Davide. Tutto era iniziato, vi ricordate la domanda circa l'autorità? Con quale autorità fai questo? Gesù aveva detto, con quale autorità Giovanni, no? Battezza. Le tre parabole che abbiamo ascoltato in domeniche passate. Gesù dunque instancabilmente porta avanti il programma battesimale, quando, unto di Spirito Santo e di potenza al battesimo, era consacrato così per quella divina liturgia che è l'opera per il popolo, affinché il Padre, il divino liturgo, no? Con i suoi divini conliturghi, il Figlio e lo Spirito Santo, compia per l'umanità quel necessario, quel dono di grazia che salva gli uomini nella loro dignità, nella loro esistenza. Gesù è inviato dal Padre per annunciare l'Evangelo del Regno, per compiere le opere di carità del Regno, affinché tutti gli uomini salvati possano tributare culto al Padre. In questo contesto si inserisce anche la prima lettura, Isaia 45. Solo qualche nota, poi se volete approfondire negli appunti trovate materiale. Siamo nel Deutero Isaia, in un tempo, siamo intorno al 557-529, Il fatto eclatante qual è? Ciro, re dei Persiani, sconfigge l'esercito babilonese. E allora che cosa accade? Il successo di Ciro apre il ritorno dei deportati, tra cui anche Israele, alle loro patrie. I Persiani e Ciro è più tollerante verso le popolazioni sottomesse, che cerca di, avvicinare a sé, no? Cerca collaborazione, non impone una politica dura di deportazione come quella babilonese. Tanto che Ciro, quando proclama l'editto di liberazione 538, consentendo il rimpatrio dei deportati, tra cui anche gli ebrei, e questo darà avvio poi alla ricostruzione di Gerusalemme, ebbene, è proclamato Messia, unto, si dice. Tanto che se voi riprendete il testo, no? Dice il Signore del suo eletto, del suo unto, Ciro, eccetera. Unto, Messia, è titolo riservato ai re di Israele e a coloro che Dio inviava per la salvezza del popolo. Ma altre volte abbiamo detto che Messia non è soltanto un titolo che appartiene al popolo di Israele, ma a tutti coloro che in obbedienza a Dio operano la salvezza, di coloro che credono in Dio. È così dunque il testo di Isaia, che si inserisce appunto in una lettura del potere non come imposizione, non come dominio sugli uomini, ma come mezzo che può essere utilizzato da Dio e anche da chi crede per salvare gli uomini, per restituire gli uomini alla loro libertà, alla loro dignità. Esaminiamo dunque il nostro brano per spesso lo trascuriamo, no? Il Salmo responsoriale, anche il Salmo responsoriale, il Salmo 95 in questo caso, è un invito, un canto di liberazione, un canto nuovo. Cantate al Signore, un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra, benedite il suo nome, eccetera. Qual è questo canto nuovo? È il canto della liberazione. Il primo canto è stato quello dell'uscita dall'Egitto. Il canto nuovo è sempre quel canto che i liberati innalzano al Signore, alla sua gloria, Re unico, Salvatore e Signore dell'umanità. Allora, il tributo a Cesare. Ultima settimana dell'attività di Gesù a Gerusalemme. Detta così, i tempi sono brevi, no? Nella liturgia si sembrano più lunghi. Gesù ha parlato del rifiuto di Israele, o di quell'Israele che crede di essere salvato per diritto di nascita. Si è popolo di Dio se si crede, altrimenti, come si è cristiani, non perché battezzati, ma se si vive il battesimo, come dicevano i padri, cristiano, vivi quello che sei, battezzato, figlio di Dio. L'Evangelista Matteo, seguendo lo stesso schema di Marco e di Luca, ha una serie di dispute con i vari gruppi religiosi e politici. Ognuno di questi gruppi tenta di far inciampare Gesù Quindi il clima di queste discussioni non è di pacifica accademia, vedo, si può anche litigare, no? Ma non poi alla fine, cioè ognuno rimane la sua posizione, magari ha gridato un po' di più, ma non si vuole la morte dell'altro. Qui invece la situazione è diversa. Ostilità, intento capzioso, che arriverà poi in quella grande invettiva del capitolo 23, quando Gesù dirà: guai a voi, scribi, farisei, ipocriti, che chiudete il regno, eccetera. La liturgia domenicale tralascerà il problema della risurrezione posto dai Sadducei e riporterà invece la terza discussione, quella dei versetti 34-40 del capitolo 22. Qual è il comandamento più grande? Gesù dunque ha questa conversazione. Gli interlocutori pensano di aver messo Gesù in una situazione imbarazzante. Gesù invece fa salire di tono la conversazione, rende relativamente innocua la domanda originale e dà una risposta ragionevole, accettabile. Chi sono coloro che interrogano Gesù? Una strana associazione, abbiamo detto. Farisei. Ed erodiani. Chi sono? È forse l'associazione più, come potremmo dire, tragicamente offensiva, perché potremmo dire abbiamo messo insieme i teorici e i pratici, no? Dove tutto è contro Gesù, sia chi è capace di andare a cogliere l'elemento nobile e sia poi chi invece praticamente lo sa applicare. Il movimento farisaico era caratterizzato da un'osservanza intransigente della legge e da una rigorosa fedeltà alle tradizioni religiose. Per loro maneggiare la moneta romana era un autentico problema. Sul foglio vi ho stampato anche negli appunti una delle possibili monete, no? Usate al tempo di Gesù, con il profilo di Tiberio, imperatore dal 14 al 37 d.C., che riportavano l'iscrizione Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, dove appunto Tiberio Cesare, Augusto, figlio del divino Augusto, quindi notate subito all'imperatore l'attribuzione di una connotazione divina, lì dove per un israelita c'era la condanna di ogni forma di idolatria, era un precetto biblico, non ti farai, no, Dio, a tua immagine. Gli erodiani, ricordate che nel Tempio, un'altra cosa, le offerte, ricordate i cambiavalute? No? Nel Tempio non potevano entrare monete straniere. Era stata scelta una moneta e si doveva cambiarla perché quella era lecita nel Tempio, che non poteva essere oltraggiato da monete pagane, che fuori avevano certamente corso, però lì, no? Era un espediente, se volete, no? Quindi il Tempio aveva il cortile dove i pagani potevano entrare, lì però si fermavano tutto ciò che era pagano, uomini e cose. Gli erodiani, che in qualche modo erano legati alla famiglia di Erode, comprendente vari ceti sociali, Erode regnava con il consenso romano, certamente consideravano il rapporto con Roma, un potere occupante, avevano un certo obbligo di lealtà, proprio perché erano stati chiamati ad amministrare poi il popolo giudaico. E dunque non potevano opporsi frontalmente al governo di Roma, non vogliono violare la legge. Quindi accettano il pagamento delle tasse senza alcuno scrupolo religioso. Ora, questi gruppi si allontanano per motivi diversi dal movimento degli zeloti, cosiddetti, sarebbe, zelota richiama il pugnale, no? Che questi portavano, secondo alcuni, quindi uomini del pugnale, che difendevano con mano armata le tradizioni giudaiche, portando avanti un sanguinoso scontro armato contro l'odiato invasore. Di quale pagamento si tratta? Di quale il tributo? A che cosa fa riferimento? Era la tassa sulla persona, il tributum capitis. Ogni ogni uomo, ogni testa, dai 14 ai 65 anni del territorio romano doveva pagare, no, un denaro al giorno, un denaro come tassa di... E questo dava spesso l'occasione di rivolte e di violenze. Matteo attribuisce ai farisei l'idea di tendere un tranello a Gesù. Qui sono loro a mandare. Tennero consiglio, mandarono i propri discepoli e gli erodiani. Altrove saranno altri gruppi a mandare i farisei. Ma è usata un'espressione, tennero consiglio. Più volte questo gruppo si raduna e sempre negli Evangeli a danno di Gesù. Capitolo 12, versetto 14, i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Capitolo 27, i versetti 1 e 7, venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Ricordate l'episodio con cui tennero consiglio per ucciderlo, si accordano con Giuda, poi Giuda cambia idea, dice non voglio più il vostro denaro, lo ha tradito però prima, no? E questi tennero consiglio, dice che ne facciamo di questo denaro? È frutto di sangue, per cui compriamo questo campo per seppellire gli stranieri. E poi l'ultimo inganno, quello del capitolo 28, i versetti 12-14, quando Gesù era risorto, ricordate, i soldati tornarono, questi, sempre il gruppo dei farisei, si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo, dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Come avete fatto a vederli se voi dormivate che erano quelli? Vabbè, un particolare. E semmai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Questi dicevano che durante il turno di guardia stavano dormendo, e la punizione era grave per una sentinella che si addormenta, no? La morte in tempi di guerra, punizioni gravi comunque anche in tempi non belligeranti. Quindi i soldati avevano di che dire, noi non possiamo dire che dormivamo, però col denaro si compra tutto. Tramano di coglierlo in fallo. Il verbo utilizzato, pachideuo, letteralmente è tendere un tranello. Quindi non semplicemente vedere se sbaglia, qui è un po' come quando abbiamo detto metterlo alla prova, ricordate? Cioè mettere alla prova per consolidare, no? Per trovare sì il punto debole, ma non per mostrare la debolezza, ma per rafforzarlo, no? Qui si vuole tendere un tranello per farlo cadere. La frase, il vocabolo è usato solo qui, in questa occasione, no? E sottolinea la malizia degli interlocutori di Gesù, che sono i farisei in questo caso. Qui non ci fanno proprio una bella figura, questo gruppo, che pur era il migliore come categoria degli oppositori di Gesù. Quelli che si presentano a Gesù, i propri discepoli, sono esperti di diritto. Gli scribi sapevano leggere e scrivere ed erano coloro che poi praticamente, no, proponevano le leggi. Quindi scribi di indirizzo farisaico, un'associazione particolarmente potente. La formulazione, notate l'abilità. Maestro, versetto 16, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Oh, notate, l'introduzione è ampia. È solo la forza di Gesù gli dà la possibilità di resistere. È interpellato come didascalos, maestro, a cui è riconosciuta la dote della franchezza e dell'affidabilità. Siamo in quella che viene chiamata la captatio benevolentia, no? Io esalto alcune doti e l'altro si compiace di sé. Chi non si compiace quando ci riconoscono, no? Che siamo capaci di pensiero profondo, di riflessioni, sempre attenti, no? Ci siamo, e poi la zampata, no? Occorre però dire che non sono invenzioni, perché davvero Gesù nei suoi contemporanei ha dimostrato di riconoscere e di avere serietà, rettitudine, conformità alla rivelazione divina. Davvero Gesù ha coraggio e indipendenza di giudizio, quel non guardare in faccia a nessuno, non lasciarsi influenzare né da interessi né dai timori. Non è uno che dice ciò che gli uditori vogliono sentir dire, non parla per ottenere il favore, ma insegna la via di Dio con coraggio, in modo conforme alla rivelazione, anche andando controcorrente. E questo gli è riconosciuto da amici e nemici. E su questo i suoi avversari fanno leva, volendo fargli pronunciare qualcosa che può essere poi usata come accusa contro di lui. È captatio, però è vera, e su questa verità vogliono far scivolare Gesù, facendogli pubblicamente dire qualche cosa che poi può essere usata contro di lui. La domanda è difficile e insidiosa. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Se dice di sì, si mette dalla parte degli erodiani, che non godevano di buona reputazione presso il popolo, diciamo. Era il gruppo di potere, comandava, ma questo non significa che fosse ben voluto. Gesù si sarebbe attirata su di sé una nota di discredito, avrebbe fatto la figura del collaborazionista, vedete? Però poi alla fine contro il potere non si mette. Se avesse detto di no, sarebbe facilmente passato al ruolo di sobillatore, vicino alle posizioni zelote, vedete? Vuol far scatenare la rivoluzione è violenza, altro che pacifista, altro che tollerante. Un problema che nessuno aveva saputo risolvere, neanche i farisei stessi abbiamo detto, no? Che pur avevano posizioni intransigenti, posizioni, cioè, però dobbiamo pure farlo, no? Ma tutte e due erano, come dire, non ottenevano un plauso generale, scontentavano un po' tutti. Ipocritamente, allora, introducono la domanda che sembra una sfida. Dice, tu dici di non guardare in faccia a nessuno, di non essere alla ricerca di consensi, e dunque schierati apertamente, abbi coraggio poi di subire anche le conseguenze delle tue scelte. Il tributo, in greco kensos, in latino census, abbiamo detto è quel tributo, tributum capitis, no? Che tutti cittadini erano tenuti a pagare all'imperatore di Roma, poneva, lo ribadisco, al popolo giudaico non soltanto un problema di natura politica, pagare non al proprio Stato, diremmo così, ma a uno Stato conquistatore, ma c'era anche un problema di coscienza, non soltanto di lealtà al regime romano, ma di liceità nel contesto della legge ebraica. Abbiamo già detto che la moneta portava l'effigie di un imperatore che era considerata una divinità. Le posizioni, abbiamo detto, erano estreme dunque. Quale prenderà Gesù? Qualsiasi risposta, secondo gli uomini, e forse anche noi, espone Gesù a strumentalizzazioni. Ora, è probabile che anche gli stessi, come dire, gruppo interrogante, no? Si aspettasse da parte di Gesù una risposta di tono nazionalista. È più facile che Gesù, proprio perché ossequioso della legge, avrebbe preso posizioni di rifiuto, verso il rifiuto del tributo. Gesù, versetto 18, conoscendo la loro malizia, rispose, ipocriti, perché volete mettermi alla prova? L'inganno è stato teso, Gesù riconosce l'insidia, sa che la risposta si può sottoporre, può essere usata con malizia contro di lui, ma accetta la sfida, volendo dare ancora un insegnamento che resti per gli uomini del suo tempo e per sempre, per quelli che verranno anche dopo. E allora smaschera l'astuzia, così dirà in Luca. Ma egli, rendendosi conto della loro astuzia, disse loro: mostratemi un denaro. Mentre Marco e Luca parlano di ipocrisia. C'è una copertura dota agli scrupoli religiosi, ma gli obiettivi sono altri. E allora chiede di vedere la moneta. Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Fermiamoci qui. La moneta, il denaro romano, quel denaro che abbiamo già incontrato nelle parabole precedenti, quella del debito insolvibile, 10.000 talenti, degli operai dell'undicesima ora, il salario giornaliero dunque. Noi sappiamo, e lo sapevano tutti, che coniare monete è un atto di sovranità, che le autorità romane custodivano gelosamente, davano sì il consenso ad altri regni intorno satelliti, no? E alle città libere di coniare le loro monete, ma ci tenevano a ribadire che questo veniva fatto con la loro autorizzazione. Coniare monete senza autorizzazione era un atto di ribellione. Interveniva l'esercito e distruggeva. Di per sé, ancora oggi, no? Se uno si mette a coniare monete per suo conto, commette un reato. No? E non stiamo parlando solo di falsificazione. Lì c'è soltanto un interesse, potremmo dire, a rubare. Proprio come atto di separazione. Mostratemi la moneta. Perché Gesù la vuole? Perché sulla moneta è possibile vedere l'icon, il ritratto, e l'epigrafè, la scritta. La moneta, in argento, recava l'effigie, l'abbiamo detta, Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, Augusto, no? E sull'altra parte c'era la scritta Pontifex Maximus. Una contravvenzione al comandamento che proibiva le immagini, e quindi l'uso di quel denaro era ritenuto un atto di idolatria. E il Signore vede la moneta e chiede: questa immagine, questa iscrizione di chi sono? Di Cesare. E allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. È semplice, ma è estremamente profonda la risposta di Gesù. Restituite quanto è di Cesare a Cesare, restituite quanto è di Dio a Dio. Apodidomi, restituite, ta, quanto è. Quel verbo rendete indica la restituzione. L'imperatore ha coniato la moneta, vi ha posto la sua immagine, è roba sua. Voi la usate, con le tasse gliela restituite. E dunque la posizione degli zeloti e quella degli erodiani cade. La moneta fornisce la risposta, appartiene a Cesare e ha il diritto di richiederla. Vi ha posto il nome, l'immagine, lo fa circolare, è la base dell'ordine economico. Gesù non si appella a un diritto, ma all'esistenza di fatto del potere di Cesare, simboleggiato appunto dalla moneta. Siete cittadini dell'impero, vivete, e dunque pagare il tributo non è compiere un atto religioso. Non si rinuncia al culto a Dio, alle speranze messianiche, è un atto amministrativo che non ha altro significato se non nell'interpretazione volutamente distorta di agitatori politici. Voi lo state commettendo un atto liturgico, dice, no? State semplicemente compiendo un atto amministrativo. Possiamo discutere poi se sono troppe le tasse, no? Se sono poche, se vanno spese meglio, tutto quello che volete, ma non ha nulla a che vedere, non è sullo stesso piano. L'ordine divino è altro, e su quest'ordine va anche Gesù. Qual è l'insegnamento di Dio? Il Signore ha creato l'uomo, sua icona, immagine e somiglianza di sé. Il Signore è sovrano sopra tutti gli dèi e anche sui Cesari. Sovrano, Signore, Padre degli uomini, che sono sua creatura diletta, nata dal soffio della sua bocca, Genesi 2,7. Tutto appartiene al Signore, poiché la terra è sua, Esodo 19, Levitico 25, anche gli uomini sono suoi. Quindi, Cesare, il denaro, l'iscrizione, eccetera. In Ezechiele 9, Dio scrive con il suo dito il suo nome sulla fronte degli uomini, come suo sigillo, e dunque tutto questo deve essere restituito a Dio, poiché sono ta tu teu, le realtà di Dio, e tutto gli va restituito intatto. E uno dei padri, Tertulliano, ci aiuta a cogliere il senso sapienziale del detto di Gesù. Rendere a Cesare ciò che è di Cesare, rendere a Dio ciò che è di Dio. Significa rendere a Cesare l'immagine di Cesare che è sulla moneta e a Dio l'immagine di Dio che è nell'uomo, in modo tale che tu dai a Cesare il denaro e offri a Dio te stesso. Dio e la sua regalità non entrano in concorrenza col piccolo potere di Cesare, perché il potere di Dio è su un altro livello, molto più in alto. Dunque è anche semplicistico ridurre la sentenza di Gesù, come spesso accade, no? Per giustificare la separazione tra Stato e Chiesa, tra ambito politico e quello religioso. Una lettura, abbiamo detto, riduttiva e anacronistica. Dio non è la Chiesa e Cesare, nella concezione dell'impero romano, non corrisponde allo Stato moderno. Sono due cose diverse. Dunque, il Nuovo Testamento non può essere accusato di integralismo. La parola di Gesù offre anzitutto un criterio di valutazione religiosa ancora attuale. In nome dell'unica signoria di Dio viene circoscritto l'ambito del potere politico, gli viene tolta la maschera della sacralità idolatrica, restituendogli quella di una laicità profana. Più volte in passato, no? Si era re per diritto divino, no? E questo veniva ribadito, anche per aumentare la sottomissione degli uomini. Non è così. Il discorso di Cesare e di Dio è proiettato alle realtà ultime, ai tempi dell'adempimento. Chi sta soggetto a Cesare deve sapere che Cesare non è autonomo né autocrate, non pone leggi da sé, né si dà il potere da sé, e se lo fa è un tiranno. Cesare deve tener conto di Dio e degli uomini, e se non lo fa, deve certamente rendere conto a Dio. E Gesù lo rinfaccerà a Pilato, quando al capitolo 19, versetto 11, non mi parli, non sai che io ho il potere di rimetterti in libertà e il potere di metterti in croce, dice Pilato. E Gesù, tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto, per questo che mi ha consegnato a te a un peccato più grande. Dunque, i discepoli di Gesù e i credenti di oggi, che si trovano a vivere in un contesto di uno Stato laico, non solo possono, ma debbono pagare il loro tributo a Cesare, senza per questo svendere la propria coscienza. Il rimando alle esigenze di Dio, incomparabili con quelle pur giuste di Cesare, non devono diventare un alibi per il disimpegno civile. Anzi, l'appello alla coscienza religiosa è una riserva critica che rende libero e perciò più radicale l'adempimento dei propri doveri civici. Quindi vedete come è profonda, come si radica ancora di più la nostra esistenza. È superficiale la separazione che spesso noi vogliamo applicare. Dobbiamo immergerci nel mondo come cristiani. Per questo anche i monaci dicevano, fuori dal mondo ma con il mondo. Fisicamente si può anche stare fuori. Noi stiamo qui su un monte, guardiamo il bel panorama delle città, ma non siamo al di sopra. Siamo con, vi siamo dentro. Anche se facciamo riposare di più le orecchie e gli occhi, standone un po' fuori. Versetto 22. A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Lo abbiamo voluto aggiungere alla lettura liturgica, proprio perché Gesù ha saputo evitare, una crisi, una separazione, una violenza, che normalmente gli uomini non esitano a scegliere. Si è anche meravigliati della capacità che Gesù ha di orientare la discussione su Dio invece che su Cesare. E qui ricorderemo la preghiera di Colletta, che apre la proclamazione liturgica di questa parola e costituisce anche un impulso a quella corretta interpretazione religiosa dell'Evangelo, senza avere ricadute socio-politiche fuori tema. Questa è una di quelle domeniche che si presta facilmente a omelie socio-politiche. Che cosa dice la seconda preghiera di Colletta? O Padre, a te obbedisce ogni creatura, nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini. Fa che nessuno di noi abusi del suo potere, ma ogni autorità serva al bene di tutti, secondo lo spirito e la parola del tuo Figlio, e l'umanità intera riconosca te solo come unico Dio. Sarebbe la seconda intenzione di preghiera, quella universale, quando si prega per gli amministratori, per i politici, per le società, affinché il loro impegno serva al bene di tutti, e non sia manifestazione di potere o di gloria personale. Notate la chiara struttura trinitaria, si rivolge al Padre, la preghiera di Collette, al Padre obbedisce ogni creatura nell'intreccio misterioso delle libere volontà degli uomini. E così si risolve il problema religioso dell'obbedienza ad una autorità umana. Fa che nessuno di noi abusi del suo potere, ma ogni autorità serva al bene di tutto, secondo lo spirito e la parola del tuo figlio. E ritroviamo gli altri conliturghi insieme col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Per il bene di tutti, il servizio di autorità, secondo la più sana tradizione biblica, no? Che riconosce Dio, l'unico Signore, è proprio per il bene. Oggi il disegno salvifico del Padre si realizza nel Figlio con l'opera amorevole dello Spirito Santo. Ecco, anche l'antifona alla comunione, mi avvio alla conclusione. L'antifona alla comunione riprende il Salmo 32, un inno, i versetti 18-19. Gli occhi del Signore su quanti lo temono, su quanti sperano nella sua grazia, per salvare la loro vita dalla morte, per farli sopravvivere in tempo di fame. Il Signore, a cui l'assemblea si rivolge, fiduciosa, no? Sempre rivolge i suoi occhi misericordiosi, di padre buono verso i figli che lo amano. E quando questi sono nella tribolazione, in lui possono sperare, perché Dio ha come scopo l'amore liberante degli uomini, dalla morte, dal peccato. Puntualmente il Signore opera qui, oggi, nella mensa della parola, nei misteri, Egli che ci raduna nel luogo della vita e della liberazione della morte, in quell'opera continua attraverso l'azione amorevole dello Spirito Santo. Amen.